137 umani, maghi, cortigiani, mogli e supplici, raccolti nella sala quel mattino, si stropicciarono le mani e fregarono i piedi per terra e guardarono fissi il pavimento. Era raro, persino nelle faccende di faide tra mogli, che il grande re alzasse la voce. Quando accadeva, non preannunciava niente di buono. Ai piedi dei gradini, il visir di Salomone si inchinò profondamente.
«Morto, sì, signore. Tuttavia, se vogliamo considerare una nota positiva, vi ha lasciato un oggetto antico di rara finezza».
Ancora inchinato, indicò con la mano un plinto vicino. Sopra era posata la statuetta di spire d'oro. Re Salomone lo osservò. La sala rimase silenziosa. Gli Afrit Leone abbassarono gli occhi d'oro sulla folla umana, sbattendo di tanto in tanto le code sul lastrico alle spalle. Dietro al trono, i Jin rimasero sospesi in attesa, immobili tranne che per i pigri battiti delle ali di aquila. Fuori nei gradini, gli uccelli si erano dispersi. Farfalle svolazzavano come chiazze di sole fra la magnificenza degli alberi. Finalmente il re drizzò la schiena nel trono di cedro e parlò di nuovo.
«È un oggetto pregevole. Con la sua ultima azione il povero Ezechiele mi ha reso un buon servigio».
Sollevò una mano per segnalare un gin che desiderava del vino e dal momento che era la sua mano destra, la sala fu percorsa da un brivido di sollievo. I maghi si rilassarono. Le mogli presero a bisticciare fra loro e uno dopo l'altro i questuanti, che venivano da una dozzina di paesi diversi, sollevarono con soggezione le teste ad ammirare il re. Salomone non aveva in alcun modo un aspetto sgradevole. Nella giovinezza gli era stato risparmiato il baiolo e, sebbene fosse ormai un uomo di mezza età, aveva la pelle ancora liscia e vellutata come quella di un bambino. Nei 15 anni trascorsi sul trono non era cambiato molto. Occhi e pelle scuri, viso allungato, lunghi capelli neri che gli ricadevano sciolti sulle spalle, il naso lungo e dritto, le labbra piene, gli occhi bistrati di col verde scuro secondo l'uso egizio. Sopra le splendide vesti di seta, inviategli in dono dai sacerdoti maghi dell'India, indossava tesori meravigliosi d'oro e di giada, orecchini di zaffiro, collane di avorio nubiano, perle di ambra della lontana Cimmeria. Ai polsi erano appesi bracciali d'argento, mentre una caviglia era cinta da una sottile banda d'oro. Persino i sandali di capretto, un dono inviato dal re di Tiro, erano tempestati d'oro e pietre semipreziose. Ma le sue lunghe mani affusolate erano nude di gioielli e decorazioni, tranne che per il mignolo sinistro, a cui era infilato un anello. Il re attese seduto che il gin gli versasse il vino nella coppa d'oro. Attese che, con pinze d'oro, vi aggiungesse bacche provenienti dalle colline anatoliche battute dal vento e ghiaccio raccolto sulle vette del Monte Libano. E gli astanti lo guardarono aspettare, ammaliati dal fascino del potere che irradiava come il sole la luce. Il ghiaccio fu mescolato, il vino fu pronto. Con ali silenziose, il gin si ritirò al di sopra del trono. Salomone guardò la coppa, ma non bevve. Tornò a rivolgere la sua attenzione alla sala.
«Miei illustri maghi»,
disse alla cerchia di uomini e donne in prima fila davanti al resto della folla.
«Avete fatto un buon lavoro e in una sola notte avete raccolto da tutto il mondo molti manufatti di grande interesse».
Con un movimento della coppa indicò la fila di 17 plinti che aveva davanti, ognuno recante in cima il suo piccolo tesoro.
«Sono tutti senza dubbio straordinari e getteranno luce sulle antiche colture che ci hanno preceduti. Li studierò con grande interesse. Hiram, ora puoi farli portare via».
Il visir, un mago basso dalla pelle scura, originario del lontano Kush, scattò subito avanti, impartì un ordine e 17 schiavi, umani o in forme umane, si precipitarono a portare fuori dalla sala il serpente e gli altri tesori. Quando tutto tornò quieto, il visir gonfiò il petto, impugnò il suo bastone per il pomo sormontato di rubini.